Ave Maria, un saluto a tutti da Fra Pietro. Siamo giunti all'ottava meditazione in preparazione alla consacrazione all'Immacolata, alla Madonna. Dobbiamo continuare il discorso sulla pratica interiore di questa devozione. Abbiamo detto che questa pratica consiste nel fare ogni cosa per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Abbiamo interrotto il discorso sul secondo punto. Dobbiamo appena concludere perché il grosso ce lo siamo detti, ecco, sul fare tutte le cose con Maria. In pratica ci stavamo dicendo in che modo poter applicare, fare le proprie azioni, tutte le proprie azioni con Maria, cioè in che modo poter rispondere, saper rispondere alle domande, cosa farebbe Maria in questa circostanza, come agirebbe, se farebbe o no questa tal cosa, cosa preferirebbe, eccetera, eccetera. La prima cosa era la formazione mariana e indicavamo alcuni modi per poter formare bene, il proprio spirito, la propria mente nella conoscenza di Maria. È anche utile, molto importante, oserei dire anche necessario per un consacrato a Maria, conoscere le principali apparizioni mariane, soprattutto quelle approvate dalla Chiesa. Di recente, soprattutto, la Madonna ha parlato all'umanità in molti modi, in diverse forme, perché stiamo vivendo nei suoi tempi. Queste apparizioni sono davvero importanti per capire cosa Maria vuole dagli uomini e dalle donne del nostro tempo e quindi anche da noi. Ed è assai strano che un suo consacrato non sia zelante, molto interessato, diciamo, nel conoscere questi suoi messaggi, ecco, al mondo, almeno le più famose, Guadalupe, Rue du Bac, La Salette, Lourdes, Fatima, tra quelle, ecco, approvate, poi ci sono approvate anche più recenti, Amsterdam, Quibejo, Akita, San Nicolás in Argentina, solo per parlare di quelle ufficialmente approvate. E quindi le parole di Maria che riecheggiano in queste visite celesti dovrebbero essere scolpite nei nostri cuori e nelle nostre menti. Come ulteriore mezzo bisognerà inoltre, ecco, avere a cuore la meditazione dei misteri della vita di Maria, in cui la nostra mente, aiutata dallo Spirito Santo, penetra poco a poco gli incanti di questa sublime creatura, soprattutto i misteri gaudiosi del rosario, sono un campo mai sufficientemente esplorato, da cui attingere per comprendere il pensiero e le virtù della Vergine Santa. Come insegna San Massimiliano Kolbe, poi l'ubbidienza ai superiori è la via più certa per conoscere la volontà dell'Immacolata, anche per chi non viva nello stato religioso o nello stato sacerdotale, ma comunque una guida spirituale mariana con cui apre sinceramente il cuore, a cui espone i propri dubbi o i propri desideri e ai cui prudenti consigli ed indicazioni docilmente si rimette, il confronto sincero e l'ubbidienza nella direzione spirituale è un mezzo davvero privilegiato per conoscere i voleri della Madonna nella situazione concreta di vita in cui ci si trova ad essere ed operare. Qui vorrei dire brevemente questo, che mi rendo conto che oggi non è facile trovare un sacerdote di provata cattolicità e di devoto, profondamente devoto alla Madonna. Io dico, sono davvero certo che la Madonna si prende una cura tutta speciale dei suoi consacrati e sa che questa è un'esigenza, avere una buona guida. Allora, se da parte di ogni consacrato c'è la preghiera, quindi il desiderio unito alla preghiera, e la ricerca, per quanto è possibile, arriverà il momento in cui la Vergine Santa farà trovare la persona giusta. Quindi, ecco, questo è un punto importante, poter affidarsi a una buona guida, anche mariana, insomma, che capisca questa spiritualità, è chiaro, e possa aiutare nelle situazioni concrete. Molto importante è anche pregare Maria con fiducia, nei dubbi è quanto mai opportuno rivolgersi a lei per chiederle aiuto, abituarsi a chiederle anche solo mentalmente cosa farebbe nella situazione in cui ci si trova, quali come compirebbe questa determinata cosa, eccetera, eccetera. E tanto spesso arriveranno dei suggerimenti, perché è chiaro che la Madonna opera, dobbiamo convincercene, c'è una relazione personale con una persona che chiaramente vive in uno stato glorioso e quindi il cui corpo, la cui anima hanno delle leggi che non sono più di questa terra, quindi non la vediamo, ma c'è, e quindi agisce. Per un consacrato è molto importante imparare pian piano, ecco, a vivere alla presenza di Maria. L'esercizio della presenza di Dio, infatti, raccomandato dai grandi santi, maestri spirituali, per un consacrato alla Madonna trova, nello stare alla presenza di Maria, un punto di riferimento immediato e primario, sapere che ella c'è, che c'è ed è al fianco del suo consacrato, lo vede, lo ascolta, lo segue in ogni passo, prega con lui, desidera guidarlo in tutto, santificarlo. Ecco, è una cosa stupenda. Basterebbe sforzarsi e allenarsi bene in questo esercizio per fare grandi progressi in poco tempo. Passiamo ora a spiegare il terzo impegno spirituale della pratica interiore della consacrazione, agire in Maria. Però vi dirò che lo vediamo un po' rapidamente perché in effetti qui siamo nell'ambito mistico. Non è tanto un impegno nostro quanto una conseguenza di una fedeltà della consacrazione, degli impegni alla nostra portata, che poi porta a queste vette. Si tratta di unioni mistiche un po' particolari. Agire in Maria, fare tutte le cose in Maria è la più sublime, anche la più difficile e non del tutto dipendente da noi pratica interiore richiesta dalla consacrazione. Per agire in Maria, infatti, si richiede l'essere entrati nel suo mondo, nella sua persona, nel suo mistero. Ella, però, è per volontà di Dio un giardino chiuso, una fontana sigillata, come dice San Luigi Grignon, per cui ne segue che non si può entrare in Maria senza che Dio lo consenta e che questa è una grazia rara e straordinaria che Dio concede a chi vuole, ma a cui, per quanto sta in noi, bisogna disporsi con la propria fedeltà. Vivere in Maria significa raggiungere l'unione abituale con la Madonna e quindi progressivamente marianizzarsi, marianizzarsi, cioè proprio trasformarsi in Maria, assumere i suoi tratti, il suo stile, il suo modo di essere, di pensare e di operare. Vivere in Maria comporta un soggiorno ed un'intimità di unione che va fino all'unità, con l'entrare, con il dimorare nell'interiore di Maria, nella sua volontà, nei suoi sentimenti. Maria diviene come l'atmosfera, il mondo, il luogo dove il consacrato vive e respira. O se questa disposizione diviene abituale nell'anima, il luogo dove dimora. Così si diventa veramente una cosa sola con lei, lei in me ed io in lei nel consacrato e il consacrato in lei. Sono cose, vedete, mistiche, stiamo in una sfera che non ci compete, compete veramente più che altro a Dio. San Luigi di Montfort chiama Maria forma dei, stampo di Dio. Chi si getta in Maria, dice il santo, è come se si gettasse in uno stampo che è capace di trasformare un semplice uomo o una semplice donna in un essere divino, ovvero in un santo. Come succede questo? Come mai succede questo? Semplicemente perché il Figlio di Dio volle utilizzare, servirsi di questo stampo per diventare uomo. Quindi Figlio di Dio, quindi Dio diventa uomo attraverso Maria, questo stampo, entra in lei. E l'umanità diventa divina, cioè si deifica, si santifica, nel momento in cui viene plasmata, ecco, in questo stampo. Quindi la cosa è bellissima, chiaramente, sublime ed è anche verissima, però sono due condizioni fondamentalmente. Bisogna essere generosi con il rinnegare se stessi, il mortificarsi, mortificare le proprie tendenze cattive, peccaminose, carnali, terrene, perché gli stampi possono modellare solo i metalli fusi, quindi noi dobbiamo diventare liquidi in certo senso, liquidi non nel senso né materiale, chiaramente, né nell'accezione moderna, cioè un pensiero liquido significa un pensiero senza consistenza, senza cose fisse e certe, non in questo senso. Liquidi nel senso dobbiamo sciogliere la nostra durezza, la durezza che viene dal nostro io corrotto e diventare in questo modo docili per essere plasmati. Attenti, la Madonna non ci fa violenza se noi non siamo noi stessi a farci questa necessaria violenza. E poi la seconda condizione è l'avere accesso a questo stampo, poter accedere, e questa è una conseguenza della nostra umile richiesta, richiedere questa grazia a Dio e a Maria tramite continui atti di offerta della propria vita a Maria, quindi una supplica, un chiedere, un pregare, che si degni lei di prenderci e gettarci in lei, in questo stampo. È un linguaggio non facilmente comprensibile, cari amici, per noi che non siamo abituati evidentemente a linguaggi così spirituali. Ripeto che qui c'è bisogno di un intervento diretto di Dio, ma se c'è il desiderio e c'è la richiesta, si può arrivare ad ottenere anche cose del genere. Se non c'è il desiderio, non c'è la richiesta, chiaramente non si ottiene niente. Io direi, ecco, di impegnarci soprattutto nelle due dimensioni, quella del fare tutto con Maria e per Maria, per quella che tra poco vedremo. Sono quelle cose più abbordabili che poi ci introducono anche in questo vivere in Maria. E in un certo qual modo anche per mezzo di Maria, anche lì siamo un po' in un ambito non tanto umano, cioè che lo Spirito di Maria si impossessi di noi, nel senso di abiti in noi perché le sue disposizioni, le sue intenzioni, i suoi sentimenti diventino i nostri, anche questo in effetti stiamo più diciamo, nell'ambito mistico che in quello ascetico. L'unione ordinaria con Maria fa in modo che ella scenda a vivere, o meglio, continui a vivere e a servire Dio nelle nostre anime, attraverso le nostre persone, ed al tempo stesso noi veniamo accolti in quel modo di essere, di pensare, di parlare, di operare fino al massimo grado possibile, cioè, come insegnava San Massimiliano Kolbe, fino a divenire un'altra Maria vivente, parlante e operante. Lo scriveva di suo pugno questa espressione, e che altrove San Massimiliano definisce come transustanziazione in Maria, un termine ardito, è il termine che si usa per la consacrazione eucaristica. Il pane e il vino divengono sostanza del corpo del Cristo, del corpo, anima, sangue e divinità di Cristo, e rimangono solo gli accidenti del pane e del vino. Con la transustanziazione in Maria avviene qualcosa di simile, non uguale, nel senso non diventiamo Maria sostanzialmente, ma prendiamo le sue fattezze in un certo qual modo. Come arrivare a questa unione così straordinaria con la Madonna? Le indicazioni dei santi, soprattutto del Montfort, sono molto semplici. Anzitutto occorre una preghiera perseverante, inoltre la pratica della mortificazione, come abbiamo detto. Ecco, non mi ripeto perché ce lo siamo già detti, quindi preghiera, mortificazione, e la vita di unione con Maria può conoscere fondamentalmente due livelli, due gradi: quello ordinario, che è conseguibile tutto sommato attraverso un profondo impegno di vita spirituale, e quello straordinario, che consiste in unione mistica con la Madonna. Non sono teorie, amici, ci sono santi nella storia della Chiesa che sono arrivati a questo. Addirittura ci sono dei santi che sono arrivati al matrimonio spirituale con Maria. Non vi spaventate perché voi direte: vabbè, ma così è troppo, perché comunque Dio è il fine. Infatti, Dio rimane sempre il fine. Questa unione così intima con la Madonna in realtà introduce nel seno della Trinità. È l'esperienza di questi santi, appunto, che anche attraverso questi gradi elevatissimi, come un matrimonio spirituale con la Madonna, sono stati da lei introdotti nel seno di Dio stesso. Quindi non temete, ecco, cari amici. Ecco, allora vi vorrei leggere proprio un paio di testimonianze, due o tre testimonianze, perché quando si arriva a queste cose qua, non c'è nulla di meglio che leggere cosa vivevano i santi, come parlavano i santi, perché loro ci indicano che è stata una via realmente, come dire, un obiettivo realmente conquistato, e quindi la loro esperienza e il loro insegnamento ci è di aiuto a capire un po' meglio. Leggiamo cosa diceva la serva di Dio Suor Angela Sorazu, morta nel 1921, una clarissa francescana dell'Immacolata Concezione. Quantunque tendessi alla perfezione, all'osservanza e alla pratica delle virtù, quando mi consacrai alla Madonna, ero ancora lontana da Dio, piena di difetti, come tronco selvatico che sta senza frutti, ma non appena si instaurò nella mia anima la vita mariana, questo tronco si sviluppò con rapidità sorprendente. Benedetto sia il Dio che accolse la mia preghiera e mi concesse una perfetta consacrazione a Maria. Leggiamo cosa invece diceva San Massimiliano Kolbe in un suo scritto. Preghiamo bene, facciamo spesso preghiere orali e mentali. Sperimenteremo quanto l'Immacolata penetrerà sempre più la nostra anima. Quanto diverremo suoi ogni giorno più perfettamente, sotto ogni aspetto, quanto le nostre colpe diverranno sempre meno numerose e le cattive passioni sempre meno forti, quanto a poco ma efficacemente ci avvicineremo a Dio. Con l'aiuto dell'Immacolata vincerai te stesso, sacrifica tutto te stesso e la vita per mezzo dell'Immacolata. Tutto puoi su te stesso e sugli altri per mezzo di essa. Soffri, prega e lavora per lei, e ella si prenderà cura di te. Una terza ed ultima testimonianza, questa è di Santa Veronica Giuliani, Clarissa Cappuccina, mistica stigmatizzata, mistica veramente straordinaria, morta nel 1727. In realtà è la Vergine Maria che parla a lei. E le dice: spogliati di tutto, staccati da tutto e leva via te da te stessa, ma questo lo farò io in te e con te, e tutto lo farò per mezzo del mio cuore nel tuo cuore, e opererò in te tanto e tanto, e per mezzo delle mie opere infonderò nell'anima tua tutto il perfetto, così che per mezzo mio ti adopererai a levare tutto l'imperfetto, e ciò sarà per mezzo delle virtù, soprattutto dell'umiltà, della carità e dell'ubbidienza. Io sarò la tua guida e la tua maestra. Questo potrebbe essere un esempio, abbastanza anche chiaro, de dell'unione straordinaria. Cioè, qui siamo veramente la Madonna prende possesso di Santa Veronica, dell'anima, e fa tutto lei, insomma. Quindi sono testimonianze sublimi, guardate che è un vertice possibile, umanamente raggiungibile, nel senso che è possibile che avvenga all'uomo su questa terra, perché, ripeto, ci sono esperienze di santi, sante, che ci sono arrivati. Però adesso vorrei approfondire, vorrei parlarvi dell'ultimo atteggiamento spirituale, l'ultimo impegno di questa pratica interiore, che è il fare ogni cosa per Maria, l'agire per Maria, e questo è più importante perché è senz'altro alla nostra portata ed è un punto cardine della vita del consacrato. A un certo punto, il fare tutto per Maria significa che Maria diventa il fine. Come spiega San Luigi, il fine è sempre relativo perché il fine assoluto può essere solo Dio, il fine assoluto di un uomo, del suo agire, può essere solo la gloria di Dio, ma un fine relativo, Maria è un fine relativo perché? Perché quando il consacrato fa qualcosa per Maria, per la sua gloria, per il suo onore, lei subito fa arrivare questa gloria e questo onore a Dio, ma la fa arrivare in una maniera perfettissima, stupenda, sublime, perché passa attraverso di lei. Cerchiamo di spiegare meglio, ecco, un po' di cose per capire il discorso. Ogni nostra azione, di qualunque tipo sia, è sempre caratterizzata da tre elementi. C'è l'atto, l'azione che sto compiendo, può essere una parola, un gesto, un comportamento, oppure anche spirituale, un pensiero. Poi c'è l'intenzione con cui io sto compiendo, quindi perché sto facendo quella cosa, per chi la sto facendo, e poi le circostanze dell'azione, cioè come sto facendo una cosa, quando la sto facendo, dove la sto facendo, quali mezzi sto usando. Queste sono tutte circostanze. Il come, il quando, il dove e il con cosa, quali mezzi. Quindi la bontà o la cattiveria di un atto dipende dall'insieme di queste tre cose. Facciamo un esempio. Cioè l'azione virtuosa ed è veramente buona se ci sono, queste tre cose sono buone. Ad esempio, prendiamo un'azione in sé buona, la preghiera, ad esempio. È sicuramente buona, però se io prego per farmi vedere solo se e quando mi va e ci provo gusto, l'intenzione non è buona, perché sto pregando o per vanità, nel primo caso, o non per la gloria di Dio, ma per soddisfare me stesso. E non perché la preghiera è necessaria, è buona in sé, è voluta da Dio, e so che va fatta perché fa bene a me e alle anime. Tuttavia, anche quando l'intenzione fosse buona, invece io prego perché la preghiera fa bene, cioè, è richiesta da Dio, è un mezzo da usarsi per la gloria sua, eccetera, eccetera. Anche quando l'intenzione è buona, se prego quando dovrei studiare, ad esempio, o lavorare, quindi trascuro, diciamo, un mio dovere per pregare, quindi lo trascuro, l'azione, pur essendo in se stessa buona, diventa, a causa della circostanza, non buona, perché se è tempo di spiegare un mio dovere di Stato, io devo fare il mio dovere di Stato. Se per avere tempo, ad esempio, se una mamma di casa stesse per dire tutta la mattina in preghiera e non prepara il pranzo e i figli tornano a casa e stanno senza pranzo, non ha fatto un'azione perfetta, no? E per questo, quindi, bisogna capire che ci sono delle circostanze da osservarsi. Il discorso penso che sia, ecco, abbastanza comprensibile. Poi dopo questo entra in tutto quello che facciamo chiaramente, no? Però adesso quello che più di questi tre elementi, quello che ci interessa per capire il discorso di fare tutto per Maria è l'intenzione, cioè la rettitudine di intenzione. La rettitudine di intenzione, ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato di fare tutto per mezzo di Maria, con lo spirito di Maria. Questa rettitudine consente di indirizzare a Dio tutte le cose che facciamo, ovvero farle per lui, per dare gloria a lui. Voi mi direte che differenza c'è tra il primo e il terzo impegno spirituale per mezzo di Maria e per Maria? Sembrano effetti simili, però nel primo caso facciamo nostre le intenzioni di Maria, quindi riguarda la purezza di intenzione, ma più perché Maria ci rende partecipi della sua intenzione. Invece, il per Maria riguarda proprio un fatto cosciente. Io mi fermo prima di un'azione e dico, faccio, indirizzo, rivolgo l'intenzione di questo mio agire per Maria. Quindi c'è più un aspetto personale, ascetico, diciamo pure, e diciamo anche più chiaramente comprensibile, più semplice. In questo ultimo esercizio, in pratica, è chiamata in causa la nostra sfera cosciente. Dobbiamo quindi imparare coscientemente a vivere la rettitudine di intenzione in tutte le cose che facciamo, ovvero chiederci sempre per chi e perché sto facendo questa o quella cosa. Correggere eventuali difetti che troviamo in essa per indirizzare tutte le cose alla gloria di Dio in maniera esplicita e cosciente. Per esempio, ripetendo: faccio questo, mio Dio, per te, per la tua gloria, per farti piacere. Però adesso trasferiamo questo discorso generale all'aspetto particolare del consacrato a Maria, che fa tutto per Maria. Fare tutte le cose per Maria vuol dire indirizzare la rettitudine di intenzione a Maria come fine prossimo di tutte le nostre azioni, perché sia lei poi ad offrirle a nome nostro, a Dio come fine ultimo. Uno schiavo infatti lavora per il suo padrone, per chi si è consacrato a Maria come schiavo d'amore, non può e non deve restarsene ozioso. Quindi, oltre al fatto di fare per Maria, questo ultimo atteggiamento è come se rinvigorisse lo zelo nel consacrato, perché il consacrato pensa: io sono un servitore di Maria, è la mia signora, e che signora, allora io mi devo dar da fare. Capite? Quindi questo atteggiamento, oltre a purificare l'intenzione, è come se incanalasse un'energia spirituale per poter operare con energia, con zelo, con entusiasmo. Mano a mano che crescendo nella conoscenza di Maria mediante la formazione, la meditazione, come ci siamo detti, l'anima giunge a conoscere nei particolari i pensieri, i desideri, i voleri della Vergine Santa, deve sentire impellente il dovere di essere la prima e la più sollecita nel servire questa divina signora. Tra i veri schiavi di amore di Maria, i consacrati, dovrebbe sussistere una santa gara, una emulazione, come la chiamava San Massimiliano Kolbe, volta ad avere il primato nel numero e nella qualità dei servizi che si rendono a questa augusta signora, sia quelli che si sanno essere da lei richiesti e voluti, sia quelli che le si offrono spontaneamente per un atto, diciamo, di suprema generosità. San Luigi aggiunge, e però questo chiaramente non è per tutti, e riguarda soprattutto coloro che vivono la consacrazione oramai da un po' più di tempo e sono passati da uno stadio più semplice a uno stadio più radicale. Comunque aggiunge che rientra nel servire Maria anche di intraprendere cose grandi per lei, del resto se non lo fanno i consacrati chi dovrebbe farlo? E quindi per il suo onore fare il possibile perché ella sia conosciuta, amata, servita, perché molti le consacrino la vita, difendere i suoi privilegi, la sua grandezza quando la vediamo contestata anche dai cattivi teologi, dai progressisti, dai modernisti, dagli eretici, che non mancano, anzi sono di un'abbondanza interminabile. Non aver paura di dirsi e farsi riconoscere come suoi fedeli servitori, suoi fedeli devoti. Concretamente, bisogna offrirle esplicitamente, quindi per vivere questo per Maria, bisogna offrirle esplicitamente tutte le nostre azioni, a cominciare, come sempre, da quelle più sacre fino a quelle più ordinarie. Tutto deve investire il campo, diciamo, dell'offerta a Maria. Anche questo esercizio si può fare utilizzando una frase che si rivolge mentalmente a Maria prima di ogni azione, del tipo per te faccio questo, mia buona madre, o come diceva San Massimiliano Kolbe, per te ho immacolata, tutto per te ho immacolata. Oppure rivolgendole semplicemente uno sguardo dell'anima, cioè indirizzando silenziosamente il pensiero e le azioni a lei come fine prossimo. Questo esercizio è oltremodo santificante, perché obbligandoci allo sforzo di ricordarci di offrire ogni cosa a Maria, realizza tre importantissimi obiettivi. Primo, ci tiene lontano dal peccato e vicini alla virtù. Perché chiaramente nessuno, si spera, sarebbe così sfrontato da offrire a Maria un peccato. Quindi, nel momento in cui ci si ricorda di questa intenzione e si rivolge a Maria il proprio cuore offrendo quell'azione, ecco, se quell'azione è peccaminosa, ecco, uno dice subito: ma non posso offrire, che cosa offro? Un peccato? Quindi questa è la prima cosa, chiaramente un po' logica. Secondo, ci fa praticare la rettitudine di intenzione, di modo che i nostri atti meritano più gloria in paradiso e più grazia in questa terra. Noi in paradiso ci troveremo delle sorprese infinite, persone, uomini, insomma donne che ritenevamo grandi perché hanno fatto grandi cose, anche se sì, dico a livello cristiano, chiaramente, ci troveremo con la sorpresa di vederli sorpassati in gloria. Persone forse sconosciute che però evidentemente hanno fatto tutto con più carità, perché è la carità che viene premiata in cielo, non l'azione in se stessa. Anche quella ha una sua importanza, è evidente, ma non è la cosa più importante da cui essenzialmente deriva la gloria, la grazia e il merito. Terzo, questa pratica rende le nostre azioni ancora più meritorie perché esse sono offerte direttamente a Maria, quindi giungono a Dio pure, pure. Certo, quando noi offriamo una cosa a Dio per la sua gloria, anche questa è un'intenzione pura, ma quando questa medesima intenzione, questa medesima azione con la relativa intenzione di offrirlo per la gloria di Dio, passa per le mani di Maria, si riveste di una purezza più eccezionale. E quindi misteriosamente riceve un grado di merito maggiore. Questo è un dono. Solamente chi vive questa dimensione mariana di consacrato può avere un simile privilegio. Ripeto, non è che sia strettamente necessario per avere un buon grado di gloria e un buon merito, però quando lo si fa in questo modo, c'è un plus, c'è una plusvalenza e fa parte di quelle convenienze, perché vedete che la consacrazione è impegnativa, ma ci sono delle convenienze. Non sono convenienze umane, ma tutte spirituali, e del resto è quello che conta. Allora, vorrei concludere con due testimonianze, cioè due frasi, una di San Massimiliano e una di Santa Bernadette Subirù, due dei più grandi santi mariani di tutti i tempi. Proprio su questa, diciamo, vita mariana, questo offrire tutto a Maria, San Massimiliano diceva: sacrifica tutto te stesso all'Immacolata, tutto puoi su te stesso e sugli altri per mezzo di lei, soffri, prega, lavora per l'Immacolata, essa si prenderà cura di te. E Santa Bernadette: o Maria, ricevete il mio cuore come vittima espiatrice per le mie colpe, stritolatelo per mezzo del dolore, vi faccio il sacrificio di tutte le creature, affinché il mio cuore non sia più di altri che di te e del mio Gesù. Venite in mio soccorso, concedetemi la grazia di morire a me stessa per non più vivere che del mio dolce Gesù e per il mio Gesù. O madre mia, fiat per la vita, fiat per il dolore, fiat per la morte, fiat per l'eternità, fiat, o madre, nel vostro dolce cuore. Una preghiera vibrante, stupenda, splendida. Cari amici, anche oggi, grazie a Dio, siamo arrivati al termine della nostra meditazione. Abbiamo detto delle cose importanti in queste ultime due meditazioni, su cui ritornare spesso, continuamente, come consacrati alla Madonna. Il proposito che vi lascio è proprio relativo proprio a questa intenzione, va bene? Ricordatevi spesso, quanto più spesso possibile, di elevare ecco, il vostro cuore prima del vostro agire, offrendo tutto per Maria, per il suo onore, per la sua gloria, per le sue santissime intenzioni, perché lei offra tutto alla gloria di Dio. E Dio sia benedetto, lodato e glorificato per mezzo anche nostro. È una cosa bellissima. Un caro saluto da Fra Pietro e a risentirci domani per la prossima meditazione. Ave Maria.